Allora, come raccontavamo nella precedente puntata di Bello come una prigione che brucia, venerdì 14 luglio si sarebbe tenuta l'udienza conclusiva del processo per l'operazione Panico, e così è stato. Gli aggiornamenti non sono certo positivi, perché la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa e ha quindi confermato in via definitiva la sentenza della Corte d'Appello, con pene che vanno dai 2 anni e 3 mesi agli 8 anni. Appena emanata la sentenza, già nella serata di venerdì è stato emesso subito ed eseguito un mandato d'arresto nei confronti di Pasca, arrestato a Bologna e trasportato nel carcere della Dozza. Un altro compagno invece, Gespe, dovrebbe risultare ancora irreperibile, se non mi sbaglio, ma ne parliamo con Giovanni, un compagno di Firenze. Ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao a tutti e a tutte.
Ecco, ti chiederei appunto di partire integrando eventuali aggiornamenti sulla sentenza della Cassazione e soprattutto sulla situazione di compagne e compagni condannati.
Sì, allora appunto, come dicevi, c'è stata la sentenza di Cassazione, praticamente i ricorsi degli avvocati sono stati dichiarati ammissibili ma rigettati. Non sappiamo le motivazioni ovviamente, però insomma, sono stati rigettati tutti quanti, per cui appunto le condanne sopra i 5 anni, che sono quella di Gesto e Pasca, sono diventate subito esecutive, per cui appunto evidentemente la Digos era già a Roma a prendere i fogli per poi procedere agli arresti. Pasca è stato arrestato a Bologna e per quello che ne sappiamo dai giornali, Gesto al momento è irreperibile. Per gli altri ci sono tutta un'altra serie di condanne, in questo momento appunto avranno il tempo di provare a chiedere delle misure alternative. Ci sono diverse altre condanne, diciamo quelle più alte, oltre appunto a quelle di Pasca e Gesp, sono le condanne a carico di altri 5 imputati che sono stati condannati per i fatti del Melograno, che i fatti del Melograno sono accaduti nell'aprile del 2016. Questa rissa con gli sbirri è finita poi con l'arresto la sera stessa di Michele Alefra e poi con la successiva condanna sia in primo grado che in appello di tutta un'altra serie di compagni e di compagni. Questi compagni qua, che sono stati condannati sia in primo grado che in appello, adesso confermata dalla Cassazione, hanno pene intorno ai 3 anni e mezzo. Quindi anche al momento avranno la possibilità di provare a chiedere delle misure alternative e diciamo la loro situazione è questa. Riguardo a quei fatti là, come accennavo poco fa, Michele e Alefra furono arrestati la sera stessa e il loro processo, che si è svolto ovviamente a parte, si è concluso adesso in appello con una condanna a 8 mesi per resistenza e basta. Invece questi compagni qua, che hanno visto adesso confermata la condanna in Cassazione, sono stati condannati a 3 anni e mezzo per resistenza e lesioni per gli stessi identici avvenimenti.
Ecco, interessante appunto come è sottolineato la fretta, l'urgenza, la rapidità con cui sono stati subito eseguite le misure cautelari nei confronti di Pasca. Evidentemente era già tutta pronta la macchina per catturare questo compagno, probabilmente ci si aspettava già in qualche modo una sentenza di questo genere che doveva essere subito resa esecutiva, probabilmente un ruolo centrale non solo nell'esecuzione delle misure cautelari, ma probabilmente in tutto l'andamento del processo lo gioca anche il fatto che comunque è, se non sbaglio, la direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Firenze che se ne è occupata, e quindi comunque una sorta di gerarchia di potere all'interno delle procure non indifferente. Ti chiederei appunto come si sia arrivati a questa condanna, più che altro che tipo di strategia abbia messo in campo la procura, come ad esempio la carta del DNA, che mi pare abbia assunto un ruolo centrale all'interno di questa operazione repressiva, di questa inchiesta.
Sì, diciamo che tutto il percorso dell'operazione Panico è un percorso abbastanza complesso e lungo, che inizia nel ormai lontano 2014-2015, dove viene aperto poi nel gennaio 2016 viene aperto il primo fascicolo di indagine dove si ipotizzano dei reati associativi che poi vengono a concretizzarsi in un'associazione a delinquere. E ha un percorso un po' particolare, perché in tutto il suo percorso dal 2016 ad oggi vede diversi momenti, diverse fasi. Contiamo che nel gennaio del 2017 le c'erano tre indagini sostanzialmente in corso, no? Una era l'operazione Panico originaria, quella che parte nel 2016 con questo assalto alla libreria di Casa Paolo, la libreria di Casa Paolo, la libreria del Bargello, ed era la prima operazione Panico, quella che fu depositata sul finire del 2016 sul banco del GIP, e lì rimase, diciamo, senza esito, senza che il GIP dasse, diciamo, avvio alle misure cautelari che erano state richieste dal PM al tempo. Poi nel dicembre del 31 dicembre tra il 2016 e il 2017 scoppia l'ordigno alla nuova sede di Casa Pound, dove l'artificiere perde appunto la mano nell'occhio. Dal giorno dopo parte un'altra, diciamo, un altro filone di indagine che è per quel fatto lì. In contemporanea c'era un altro filone di indagine che era portato avanti dai ROS, in questo caso, quindi non diciamo dall'antiterrorismo, la polizia. Su un altro avvenimento che era accaduto a Firenze, il lancio di alcune moto su una caserma dei carabinieri. Quindi c'era stato un momento in cui c'erano tre filoni di indagine che erano aperti. Ovviamente dai fatti dell'ultimo dell'anno in poi accadono, diciamo che a livello investigativo la procura usa praticamente qualsiasi mezzo a sua disposizione, questo probabilmente anche perché in quell'avvenimento là uno sviluppo si era fatto molto male, per cui questa cosa non poteva passare in nessun modo, c'era bisogno di trovare dei responsabili, qualsiasi fossero, e c'era da trovare all'interno, diciamo, della compagine anarchica fiorentina, perché oramai le indagini erano rivolte solo ed esclusivamente verso quella realtà politica lì che agiva sul territorio di Firenze, e quindi diciamo che da quel momento in poi l'attività investigativa ha utilizzato, diciamo, tutti i mezzi a sua disposizione, quindi si può essere da appunto pedinamenti, sono state messe sotto intercettazioni decine e decine e decine di utenze telefoniche per diverso tempo, per svariati anni, sono stati fatti dei prelievi del DNA a tappeto, dai faldoni di indagine, quello che è stato dichiarato, quantomeno sono più di 30 persone a cui è stato prelevato in maniera, diciamo, sono stati presi oggetti per trovare il DNA di queste persone qua, sono state fatte richieste di prelievo del DNA, e diciamo che un po' anche, insomma, in giro di chi passava da Firenze o chi tra le utenze telefoniche, chi era in contatto con alcuni delle persone seguite dalla città di Firenze, venivano messi i telefoni sotto intercettazione piuttosto che si richiedevano i prelievi del DNA. Prelievi che non sono mai avvenuti in maniera, come dire, coatta o su richiesta, su istanza, ma venivano, magari persone venivano pedinate, venivano repertati, non so, lattine di birra piuttosto che mozziconi di sigaretta. Ad esempio, in quel periodo là, una serie di compagni e di compagne erano andati in Sardegna per un matrimonio e diciamo la Digos di Firenze si è spostata in blocco, diciamo, in Sardegna per seguire queste persone e per repertare, appunto, per repertare soprattutto, quindi sono repertare
campioni biologici.
Sì, campioni biologici di queste persone qua, e quindi appunto si sono veramente intrufolati nel catering del matrimonio, hanno sequestrato cucchiai, bicchieri, e poi insomma mozziconi di sigarette e via dicendo. Ed è da quel momento là che, secondo, diciamo, la procura, viene trovato un campione biologico che viene fatto risalire a Salvatore. Secondo loro, anche perché poi in merito a questa questione qua c'è stata tutta una disquisizione in tribunale tra i vari periti, sulla veridicità, insomma, su tutta una serie di questioni. Per esempio, nei confronti di Salvatore, l'unica prova che viene portata a suo carico e che poi per cui verrà condannato sia in primo grado che in appello è la prova del DNA, perché diciamo non ci sono sostanzialmente altre prove, ad esempio, a suo carico. No? Secondo loro viene ritrovato un campione del suo DNA su un frammento dell'ordigno che venne repertato la mattina seguente l'esplosione dell'ordigno, viene trovato su un pezzo di scotch, e quella è l'unica, sostanzialmente l'unica prova che viene portata in tribunale a suo carico. Quindi sì, diciamo che in questo processo, quantomeno nei confronti di Salvatore, tutta la questione inerente al DNA ha trovato uno spazio, insomma, abbastanza importante. Poi diciamo che appunto altri metodi, diciamo, di metodi di indagine ne sono stati utilizzati diversi, appunto, come dicevo prima, dai pedinamenti, sono stati messi sotto controllo tutte autovetture di tutti i compagni e le compagne che vivevano a Firenze, dal telecamere fuori dalle abitazioni, intercettazioni sia ambientali che telefoniche, quindi ambientali all'esterno, interno alle abitazioni, insomma tutto un po' un ventaglio che più o meno conosciamo, ecco.
Sì, tra l'altro appunto ne abbiamo già parlato in diverse altre occasioni, è importante ribadire come ci siano diversi gradi di ammissibilità o meno all'interno dei diversi apparati sanzionatori per quanto riguarda le prove di DNA da contatto, di TDNA così solitamente definito. Anche perché appunto hai dei margini di compatibilità e di tendenzialmente falsi positivi anche abbastanza elevate. Quindi insomma è sempre quando la perizia e quando il processo sfodera strumenti basati sulla scienza per ammantarsi anche appunto di questo positivismo repressivo, ecco che ovviamente la simmetria ulteriore di potere tra accusa e difesa va a estendersi ancora di più. Guarda, sei stato veramente chiarissimo, Giovanni, se hai altro da aggiungere, altrimenti ti ringrazio.
Cioè, nel senso, da aggiungere, come dire, diciamo, per parlare in maniera approfondita di tutte quelle che sono state le varie tappe poi che hanno portato sostanzialmente alle condanne sia in primo grado che in appello, perché comunque anche la sentenza di appello che ha visto ridimensionare notevolmente le condanne a carico di compagni e compagne e alcune assoluzioni anche rispetto alla condanna rispetto alla sentenza di primo grado, che era stata una sentenza, diciamo, con condanne elevatissime. Se è vero che sono state ridimensionate, dall'altro lato bisogna anche notare che nella sentenza di appello in realtà, a parte l'essere caduta l'associazione a delinquere che era rimasta in piedi invece nella sentenza di primo grado, per tutto il resto praticamente è passata tutte quelle che erano le teorie dell'accusa, quindi dalla micidialità degli ordini, dalla questione del DNA, dal concorso morale, del concorso di grazia, cioè praticamente la Corte di Appello di Firenze ha convalidato tutto quella che era stata la sentenza di primo grado e insomma.
Sì, tra l'altro ricordiamolo a livello di contestualizzazione un po' storica, in qualche modo questa inchiesta, come ci raccontava all'inizio, è la somma di diversi filoni che sono stati poi integrati in un'unica operazione repressiva, è servita anche per sgomberare due spazi anarchici con un ruolo ben preciso all'interno della conflittualità nella città di Firenze, appunto la Riottosa e Villa Panico. E allo stesso tempo, correggimi se sbaglio, ma rispetto invece al discorso della linea della procura, di quanto questa sia stata poi abbracciata o meno infine nei diversi gradi di giudizio, mi sembra che sia caduta però l'operazione repressiva, il reato associativo, ecco, che era stato invece inizialmente paventato.
Sì, il reato associativo, quindi, che era stato dall'associazione al delinquere, in primo grado ha trovato accoglimento da parte dei giudici del primo grado, per cui alcune persone sono state tolte dall'associazione, sono state, diciamo, assolte dall'associazione, tutta un'altra serie di compagni e di compagne invece sono state condannate anche per associazione a delinquere in primo grado. Invece la Corte di Appello di Firenze ha fatto cadere il reato di associazione a delinquere, praticamente l'unico dato. Nel senso, è l'unico dato significativo rispetto alla differenza rispetto alla sentenza di primo grado, perché poi negli altri punti che insomma ci sono alcuni punti importanti anche rispetto ad esempio a tutte ad alcune perizie sulla micidialità o almeno di alcuni ordini, piuttosto che anche il fatto del concorso di reato e del concorso morale, cioè i compagni e le compagne che sono stati condannati per i fatti del Melograno, che ad oggi si vedono comunque sulle spalle una condanna a 3 anni e mezzo, alcuni dei quali sono stati condannati solo ed esclusivamente per essere presenti in quel luogo, in quel momento, ma non hanno scritto nessuna condotta, certo, specifica, non gli viene contestato un qualcosa di ben preciso. Cioè
vedremo se anche i secondini di Santa Maria Capua Vetere verranno condannati per concorso morale.
Non credo proprio.
No, mi sa di no.
Ecco, niente, questo era quello che volevo aggiungere.
Guarda, grazie mille, buona lotta, solidarietà ovviamente a tutte le compagne e compagni di Firenze. Un abbraccio, a presto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.